War Room, il format web di Roma Incontra, ora anche su Radio Club 103. Ogni mercoledì e venerdì mattina alle 9.45 riproponiamo gli appuntamenti del giornalista Enrico Cisnetto con i protagonisti della politica, dell'economia, della cultura e del giornalismo, confrontando idee, opinioni e progetti per gestire l'emergenza e programmare la ripresa. Radio Club 103, chi comunica, vince.
Bentornati a War Room. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto sulle restrizioni di aprile, con annesso dibattito tra chiusuristi e aperturisti, diciamo così. Ma è in corso anche il dibattito tra lo Stato e le Regioni, l'ultimo capitolo di una lunga storia travagliata, resa più evidente dalla pandemia, ma che esiste da tempo. Per parlare di campagna vaccinale, gestione della pandemia, di autonomia e centralismo, ma anche di politica ed economia, abbiamo oggi due presidenti regionali a confronto. Uno è del Partito Democratico, del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'altro è della Lega, presidente del Veneto, è Luca Zaia. Due governatori al secondo mandato, anzi Zaia al terzo, che mostrano convergenze parallele su diversi aspetti, dall'autonomia differenziata al favore con cui hanno accolto l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, consapevoli dell'importanza di essere in Europa e di sbloccare l'azione di governo di fronte al terribile combinato disposto tra pandemia e recessione economica. Ma ci sono anche altri punti di convergenza. Qualche settimana fa Bonaccini non si è fatto scrupolo di dirsi pubblicamente d'accordo con Salvini sulla riapertura dei ristoranti. Per il riavvio dei cantieri, un altro punto in comune potrebbe essere la revisione del codice degli appalti. Insomma, pur rimanendo, come ovvio, distinti e abbastanza distanti, su molte questioni, come l'immigrazione, i diritti civili, il blocco dei licenziamenti e quant'altro, le distanze però si sono accorciate e il dialogo ha preso forma non casuale. Per arrivare dove? Ci potranno essere appuntamenti istituzionali come la nomina del Presidente della Repubblica, che ci diranno se saranno state rose e se saranno fiorite, ma intanto chiediamolo ai diretti interessati dove il loro rapporto li può portare e se i rispettivi partiti sono disposti a seguirli. Quindi do il benvenuto a Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e a Luca Zaia, presidente del Veneto. Benvenuti a tutte e due.
Buonasera. Grazie per
l'invito. Allora, poco fa è cominciata a girare la bozza del prossimo decreto di aprile sul Covid, e tra le altre cose viene fuori che ci sarà un divieto alle regioni di poter fare ordinanze più restrittive rispetto alle decisioni che saranno prese sulla scuola, sul ritorno in classe fino alla prima media in tutta Italia. È il segno che sta cambiando il rapporto tra la centralità dello Stato e le capacità decisionali delle regioni? Lo chiedo prima a Bonaccini e poi a Zaia.
Intanto buonasera, grazie per l'invito, ma io credo che serva una regia dello Stato che metta, come dire, una cornice dentro la quale si vanno a definire poi regole che devono essere applicate nei territori. Io la bozza non l'ho mica vista, noi abbiamo discusso in questi giorni, abbiamo incontrato anche il presidente Draghi, seppure è potuto rimanere poco al confronto con noi, ne avremo un altro dopo, magari se vuole lo spieghiamo, la prossima settimana per il recovery plan, che è un'altra di quelle questioni cruciali, direi certo, storiche, quasi un piano Marshall per il nostro paese. A proposito di cantieri, dopo se vuole affrontiamo quell'argomento. Però diciamo che fino ad oggi le regioni nei vari DPCM potevano restringere, eventualmente non allargare, Luca potrà confermare, cioè noi potevamo prendere ulteriori misure restrittive a seconda dei problemi nei singoli territori. Lei, Cisnetto, ricorderà che un anno fa sembrava che il Covid riguardasse solo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per diversi mesi, poi il Piemonte, poi via via. Nei mesi successivi, in particolare la seconda ondata, si è molto più esteso al resto del paese, per non parlare di oggi, con l'Italia quasi tutta rossa o arancione. Vediamo, adesso voglio leggerlo perché, ripeto, non ho avuto neanche tempo di leggere. Io credo sia importante cominciare a riaprire le scuole. Vi è un elemento di prudenza perché dici in zona rossa massimo fino me la faccia chiamare come la chiamava la mia generazione, alla prima media, quindi riaprendo nidi materne elementari, se non altro però lo stesso governo, perché aveva chiuso col DPCM tutte le scuole, compreso quelle d'infanzia? Perché le varianti, le cosiddette varianti, hanno cambiato natura persino a questo virus, è molto più contagioso. A me nella mia regione è capitato, parlo per me, in 2 settimane di dover tornare a riempire purtroppo i reparti terapia intensiva, i reparti Covid, quindi con una velocità di contagio e che ha colpito soprattutto, cosa mai successo prima, anche in particolare i bambini e i giovanissimi. Io però applaudo al fatto che si possono riaprire le scuole fino a un certo ordine grado, vedremo in arancione se magari le si riapre a tutto il resto degli ordini e gradi fino alle superiori. Ripeto, voglio però leggere il testo perché voglio capire esattamente cosa ci sia.
Però Zaia, supponendo che queste anticipazioni siano confermate, io ho sotto mano un testo che naturalmente poi in Consiglio dei Ministri può sempre cambiare, ma insomma questa decisione di dire i governatori delle regioni non potranno fare ordinanze diverse da quella che sarà la decisione presa qui, al di là che riguardi la scuola, al di là dell'argomento e del merito, rimane però forse il primo atto di, diciamo, di questa vicenda della dinamica del rapporto tra Stato centrale e regioni che si sposta, diciamo, verso un decisionismo centralizzato. Immagino che a te non piaccia questa cosa, o sbaglio?
Ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità e per l'invito. Io direi che innanzitutto, ma per quel che mi riguarda, ma anche Stefano Bonaccini l'ho appena detto, noi abbiamo chiesto la riapertura delle scuole, per cui direi che è stata accolta l'istanza nostra. Ovviamente con tutta la prudenza del caso, dopodiché se è vero che non si possono chiudere, è altrettanto vero che si possono chiudere se ci sono problemi di salute pubblica, nel senso che nel momento in cui ci fosse una situazione drammatica, disastrosa, la norma prevede sempre che il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Salute, possa intervenire. Quindi direi che non è proprio vero fino in fondo che comunque se viene giù il mondo le scuole restano aperte. Però, ripeto, noi abbiamo presentato l'istanza di poter dare un segnale, perché anche questo è un segnale, diciamo, di vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Dopo ritengo anch'io prudenziale aprire fino alla prima media, e del resto quando è toccato a noi presidenti mai abbiamo chiuso le scuole dell'infanzia, 0-6 anni, nido, piuttosto che le scuole elementari. Io proprio nelle ultime settimane avevo chiuso la seconda e terza media, per cui in linea con quello che abbiamo sempre deciso. Direi piuttosto che il governo dovrebbe impegnarsi, ed è un'istanza che io ho sempre presentato, a mettere in piedi, e so che si sta revisionando tutto il sistema di 24 parametri, di quello che è di 21 parametri, mettere in piedi un sistema molto più snello, molto più efficace, soprattutto alla luce del fatto che sono cambiate molte cose in questi 14 mesi. Basti pensare che in Veneto ormai c'è 1 milione di persone che ha avuto almeno una dose di vaccino. Quindi è fondamentale che ci sia un nuovo sistema di valutazione della situazione sanitaria e che ci siano degli automatismi, perché il gioco della discrezionalità o della non discrezionalità poi porta a un sacco di riflessioni che a volte sono anche fuorvianti e si prestano a polemiche. E le faccio un esempio, il mio esempio è eclatante: io mi sono ritrovato a dicembre con una botta di Covid da paura, io ho avuto la prima sequenziazione della variante inglese il 24 dicembre e continuavo a restare in zona gialla perché i parametri erano a zona gialla. Quindi rispettando le regole vuol dire che i parametri vanno ritarati, adesso lo sono stati ritarati, bisogna ritarare ancora alla luce delle vaccinazioni. Attenzione che non è irrilevante il fatto che già si è vaccinato, si sta vaccinando buona parte della popolazione, arriveremo a giugno sicuramente uscendo da quello che è la popolazione target che ha difficoltà, che sono gli over 70 e che più o meno tutti vaccineremo.
Però chiedo a tutte e due, contando sulla vostra proverbiale onestà intellettuale, non c'è dubbio che lo spettacolo dato da alcune regioni in cui diciamo si è confuso la priorità nell'accesso ai vaccini, inserendo elementi per cui avvocati, magistrati, personale amministrativo delle università, chi più ne ha, qualche personaggio televisivo più o meno digeribile, eccetera, eccetera, sono finiti per essere vaccinati al posto di ottantenni che aspettano ancora. Allora, non pensate che questa cosa abbia in qualche modo incrinato, insomma, poi voi chiaramente rappresentate ciascuno la vostra realtà, la vostra regione, ci mancherebbe altro, non è che vi dovete far carico di tutti gli altri, però obiettivamente l'istituto regionale agli occhi degli italiani è sceso un po' di considerazione in questi ultimi tempi o no, Bonaccini?
Ma guardi, io non mi sono mai permesso di giudicare il lavoro dei miei colleghi se non quello di coordinare un lavoro in questi anni alla guida della Conferenza delle Regioni, dove cercare sempre di trovare il più possibile accordi col governo e con lo Stato, o rimarcare o rivendicare richieste, ne citava una Luca adesso, cioè il fatto di provare dopo queste settimane così dure di riaprire ad esempio le scuole, poi vedremo in quale ordine grado, abbiamo provato a definire, no? Verrà definita certamente nelle prossime ore una certa soglia. Me la faccia dire così, sono 20 regioni, sono due province autonome, sono situazioni geografiche diverse, situazioni politiche diverse.
Se un ministro... però i cittadini sono tutti uguali di fronte al problema.
Arrivavo lì. Se un ministro fa un errore, non è che è colpa di tutto il governo. Se un presidente fa un errore o io stesso faccio un errore, non può essere addebitato ai miei colleghi. Diciamo complessivamente una cosa, le rispondo in tre minuti. Si sta parlando molto di vaccini. Mi permetta di dire, ad Israele, in Israele, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, secondo lei gli enti locali, ogni ordine di ente locale che c'è, non so, regioni, province, stati federali, comuni, funziona in perfezione?
No, assolutamente,
è la differenza?
Però scusi se la interrompo, non c'è tutta questa farraginosità, c'è una situazione più semplice.
Beh, guardi,
20 regioni, 100 province, 8.000 comuni, più tutti gli enti di secondo e terzo grado, insomma.
Certo, però se lei è stato al dibattito tra i Länder e la Merkel, tra gli stati federali e prima Trump, a piuttosto che Biden, no, c'è una differenza, che loro hanno avuto milioni e milioni di dosi vaccinali e noi no. Se noi avessimo potuto vaccinare le persone per la forza che abbiamo, parlo per me, Luca parlerà per lui, ma non credo sia molto diverso, anzi, noi saremmo in grado, nella mia regione Cisnetto, di fare più di 1 milione di vaccinati, di dosi vaccinali date e fatte ai cittadini, non so se ha capito bene, più di 1 milione al mese. A 3,5 milioni, 3,8 milioni in Emilia Romagna si sono vaccinati tutti quelli che si vogliono vaccinare, siamo 4,5 milioni, poco meno, quindi in 3 mesi noi avremmo terminato. Il problema è che invece che farne 45.000, 50.000 al giorno, come avremmo la potenzialità, ne abbiamo fatte 10.000 fino a poco fa, adesso ne facciamo più di 20.000, arriveremo a 30.000. Cioè quello che voglio dire è che se mancano i vaccini o non arrivano per il numero che doveva arrivare, è chiaro che sia più facile che parta una polemica rispetto a chi ha fatto e non ha fatto. Certo, lo dico in chiaro, l'ho già detto nei giorni scorsi, se qualcuno non ha rispettato quelle che erano le categorie o per età o per professione che abbiamo insieme al governo deciso, ha commesso un errore o una leggerezza, magari in buona fede, e quindi bisogna correggere. Lei pensi che io sugli universitari, che avevamo iniziato come tutti perché insieme al personale scolastico era stato definito dal governo, appena si è detto che AstraZeneca si poteva fare ben oltre i 55, poi oltre i 65 anni, io in questi giorni, noi termineremo entro aprile tutti gli oltre ottantenni, stiamo già facendo gli ultra settantenni, gli universitari che non sono ancora stati vaccinati, adesso li abbiamo messi in coda. Se qualcuno ha fatto qualche errore, è giusto che dica che è stato fatto un errore e corregga, ma complessivamente mi creda più che la mancata organizzazione, sono mancate le dosi vaccinali. Se arrivano quelle come pare oggi in termini più copiosi, vedrà che noi siamo in grado di recuperare e vaccinare il più possibile la popolazione italiana delle nostre regioni.
Sì, ci sono anche un po' di frighi pieni qua e là. Zaia, due numeri che non c'entrano né col Veneto né con l'Emilia, giusto per fare un ragionamento più largo. A Bolzano ieri aveva ricevuto le dosi il 6,6% della popolazione, in Sardegna il 3,7%. In Molise più del 40% degli ultraottantenni è stato vaccinato, in Toscana il 12,9%. Sono difformità troppo forti per non far pensare che ci sia qualcosa sotto. in termini di disorganizzazione. Scusate se io insisto su questo punto. Zaia.
Guardi, annuncio che noi che siamo i primi.
Ci diamo del tu nel privato, diamoci del tu anche qua, non è un problema.
Vabbè, grazie. Allora, ti annuncio che noi che siamo primi in questo momento per vaccinazione, ne facciamo 35.000 al giorno di vaccini, e annunciamo che sospendiamo la vaccinazione. Nel senso che domani faremo un po' di richiami, non sono arrivati i vaccini, ci mancano, quindi la macchina perfetta che abbiamo messo in piedi, addirittura con modelli di accesso rapido, diretto, senza prenotazione, in questo momento non riusciamo più a garantirla perché non abbiamo la materia prima. Ci sono arrivati ieri 83.000 dosi, ci sono arrivate ieri, Enrico, 83.000 dosi di Pfizer, considerando che noi ne facciamo 35.000 al giorno, capite da soli che in un paio di giorni noi le esauriamo. Detto questo, io direi anche di prendere atto che c'è stato un attacco bello calcolato, programmato contro le regioni, perché poi alla fine capisci che noi tutti, Stefano prima l'ha detto, Stefano Bonaccini, il nostro obiettivo è quello di vaccinare gli anziani. Siamo stati i primi a vaccinare noi, l'Emilia Romagna e molte altre regioni, a vaccinare tutto il nostro personale ospedaliero, tutti i nostri ospiti delle case di riposo e tutti gli operatori delle case di riposo. Quelli, di quelli mai nessuno dice che abbiamo messo in sicurezza. Se voi andate a vedere oggi le curve di infezione, soprattutto gli istogrammi con la statistica dei ricoveri, si vede che sono scomparsi gli ultraottantenni e stanno salendo invece le categorie che vanno dai 50 ai 65 anni, che sono quelli ancora non vaccinati. Allora io dico che se tu porti come statistica il fatto che sono stati vaccinati degli insegnanti, ricordiamo i cittadini italiani, quella è una categoria che ci ha dato Roma, ovvero degli servizi essenziali. Se sono stati vaccinati i finanzieri, i carabinieri, la protezione civile o altro, quella è una categoria decisa come servizi essenziali. Dopo non dimentichiamo un'altra roba, perché questo paese ha sempre la memoria corta. Cioè, non dimentichiamoci che noi per 3-4 settimane, mi aiuterà Stefano, abbiamo dovuto vaccinare gli under 55 anni con AstraZeneca e quindi siamo andati a vaccinare i giovani, perché AstraZeneca era proibito utilizzarlo sopra i 55 anni. Poi lo hanno portato a 65.
Poi c'è stato, Luca, il blocco. Poi c'è stato il blocco quella settimana in cui l'EMA ha dovuto esprimersi.
Cioè, quindi hai capito, a me se qualcuno mi viene a dire cioè avete vaccinato persone di 55 anni, ma certo le abbiamo vaccinate, potevamo vaccinare solo quelle, ovviamente rispetto alle categorie essenziali.
Comunque, ci smetto, se posso... Possiamo...
No, prego, prego.
Io dico che adesso noi, per Pasqua, insomma, se non sarà sta settimana, la prossima chiudiamo gli ultraottantenni. Stiamo aggredendo, grazie anche all'aiuto dei medici di base, i 70-79 anni. Andiamo avanti ovviamente con le categorie di fragili, super fragili e gli oncologici, però abbiamo già fatto di fatto una milionata di vaccini, di vaccinazioni tra prima e seconda dosi, o meglio una milionata di cittadini sono stati interessati a questo, però c'è da dire che se non ci sono vaccini, ragazzi, qui si fanno le nozze dei fichi secchi. Cioè, voglio ricordarvi che a noi ha fatto le offerte di vaccini, sono arrivati addirittura a presentarsi dei contratti per 27 milioni di dosi e ci hanno detto che era proibito. Noi diligentemente avevamo avvisato AIFA, abbiamo avvisato INAS e tutto, ci siamo fermati. Se avessimo avuto, se mai fossero esistiti quei vaccini, ma siccome non ci chiedevano soldi prima, nulla costava andare al vedo, ecco, ma ci hanno detto di star fermi, oggi potremmo avere in dote nazionale almeno 27 milioni di dosi che allora ci avevano promesso. Tra l'altro uno dei due era anche il nostro fornitore.
Bonaccini, lei voleva intervenire?
No, volevo dire una cosa che secondo me deve uscire da tutte le occasioni in cui discutiamo, compresa questa importante. Bisogna vaccinarsi. Volevo accennare a questo. Zaia ha fatto correttamente riferimento al tema di quelle categorie che abbiamo ormai terminato di vaccinare. Tutto il personale sanitario, i degenti delle residenze per anziani che, ricorderete, da noi in Europa erano i luoghi più colpiti dal punto di vista anche del numero di deceduti. Beh, lì ci sono già le statistiche che dimostrano, Cisnetto, come la curva non solo dei decessi è crollata, ma è crollata anche la curva dei contagiati. E quindi noi abbiamo bisogno adesso di mettere a riparo più persone possibili. Perché pretendiamo e chiediamo l'arrivo di tanti dosi vaccinali? Perché, vedi, andiamo verso l'estate.
Lo scorso anno d'estate in Italia e in Europa quasi tutti i cittadini hanno pensato che fosse finita, è vero o no? Poi è arrivato ottobre, io mi ammalai di polmonite il primo novembre, è arrivata la seconda ondata. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, andremo verso l'estate. Le cose andranno certamente meglio perché con la bella stagione ci pare, ci dicono che l'infezione, insomma, ci si infetta molto meno, però a differenza dell'anno scorso abbiamo lo strumento. Allora le chiudo così perché è giusto dire i numeri. Noi pretendiamo che vengano, quello che hanno sottoscritto con le multinazionali dice 50 milioni di dosi entro fine giugno, 80 milioni all'Italia entro fine settembre. Lei faccia un calcolo, sono 130 milioni. Mettiamoci dentro anche alcuni milioni di monodose Johnson & Johnson che dalla fine di aprile arrivano anche nei nostri territori. Oh, se la matematica non è un'opinione, lei tolga 0-16 anni, qualche milione di italiano che purtroppo non si vorrà vaccinare, c'è un numero di dosi per vaccinare abbondantemente tutti gli italiani, tutti gli emiliano-romagnoli, tutti i veneti prima di
ottobre. Questa è la sfida. Ma è cambiato qualcosa, lo chiede a tutte e due, con l'arrivo del generale Figliuolo nella dinamica di gestione di tutte queste vicende, dal vostro punto di vista?
Guardi, io parlo per me, ma credo di saper già cosa risponde lui. Noi col commissario Arcuri abbiamo lavorato bene, perché rispetto alla disponibilità, quando c'era necessità di condividere, di informare o meno, l'abbiamo sempre fatto. È cambiato che oggi le multinazionali, pare, anche se Zaia vi ha detto quello che accade anche qui, dovevano arrivare tra ieri e oggi alcune migliaia di dosi e ci è stato detto che ritarderanno di qualche giorno. Però pare che davvero si cominci a vedere la luce in fondo al tunnel per più dosi rispetto a quelle di prima e mi auguro che le multinazionali vengano strigliate. Da questo punto di vista mi pare che il presidente Draghi stia strigliando. Perché? Perché vede, quelle multinazionali hanno ricevuto, quelle case produttrici, soldi pubblici per fare ricerca. Hanno sottoscritto dei contratti e il comportamento all'inizio è stato vergognoso, perché stiamo parlando di tutelare la salute, virgola, la vita delle persone. Quindi noi stiamo lavorando molto bene col generale Figliuolo, che è sempre disponibile, però le devo dire la verità, con il commissario Arcuri, io dal mio punto di vista ho lavorato molto correttamente.
Zaia, per voi è cambiato qualcosa o no?
Noi abbiamo sempre garantito e richiesto la leale collaborazione tra le istituzioni di mezzo, c'è la salute dei cittadini, non c'è un dibattito politico, una conferenza. Abbiamo sempre avuto le risposte che desideravamo. Col commissario Figliuolo siamo all'inizio, ma direi che è assolutamente disponibile, insomma, come diceva Stefano. Io dico che siamo pronti però per un rinascimento, lasciami passare questo concetto vaccinale, perché oggettivamente, non pensate, lo dico ai cittadini, tu sei molto seguito, non si deve pensare solo alla capacità, allo sforzo vaccinale della regione. Adesso scendono in campo, da noi 1.300 specializzanti, 3.000 medici di base, se il medico di base facesse 10 pazienti al giorno, sono altri 30.000 vaccini al giorno.
E poi farmacie.
Tutte le farmacie e quindi i farmacisti. Io direi che adesso ci vogliono i vaccini, cioè abbiamo le truppe pronte, ci mancano le munizioni. Se non abbiamo le munizioni, vabbè, stiamo ancora al riscaldamento a bordo campo.
Abbiamo fatto un accordo, Cisnetto, sugli specializzanti in sede di Stato tra governo e regioni. Abbiamo fatto l'accordo con le associazioni che rappresentano i farmacisti. L'avevamo fatto, come ricordava Zaia, con i medici di medicina generale. Quindi, come dire, è una moltiplicazione di luoghi e di opportunità.
Supponiamo che siamo arrivati al dunque con i vaccini, siamo all'estate, i vaccini sono arrivati, l'organizzazione non ha fallito il piano e siamo in una condizione di cominciare a occuparci anche di economia. Nel frattempo il piano del recovery, il PNRR, è in fase di cambiamento. Di riscrittura. Voi su questo, al di là che dopo Pasqua ci sarà questo incontro tra regioni e Stato, diciamo, sul terreno dell'economia, voi due, perché poi mi interessa che nell'ultima parte del nostro ragionamento andiamo a vedere i binari dove corre Bonaccini e il binario dove corre Zaia, se sono destinati a camminare paralleli, a incrociarsi. Ho detto nella mia introduzione che Mi piaceva capire, diciamo, se c'è una fase di cambiamento anche politica che voi due potreste in qualche modo incarnare nel dialogo che avete qui davanti a noi con me, ma che so che avete avuto anche in questi mesi per stima reciproca. Ecco, sull'economia, secondo le vostre visioni, cosa bisogna fare? Quali sono? Io prima ho accennato, lei Bonaccini mi ha detto, le risponderò sui cantieri e sul codice degli appalti. E qual è la priorità secondo lei?
Allora, bisogna che adesso i ristori arrivino e se ne aggiungano anche altri, perché ho l'impressione che alcune categorie hanno bisogno di avere certezza di averli presto e rapidi. Mi pare che il governo lavori su un altro scostamento di bilancio, perché per alcune categorie che sono chiuse da troppo tempo, che non hanno mai riaperto, perché ci sono alcuni anche in questa condizione, i soldi arrivino. Però è vero che un paese, se vuole ripagarsi il debito che sta accumulando copioso e vuole ripartire,
molto
ha bisogno
copioso.
Esattamente, ha bisogno di una politica certamente di ristori e di sussidi nell'immediato per evitare che qualcuno vada direttamente nel dramma e nella disperazione, ma il suo futuro lo deve costruire su una crescita. La crescita è data se si fanno investimenti. Il recovery plan è un'occasione, posso dire, so che è una parola abusata, quindi chiedo scusa della sintesi per non farvi annoiare, è un vero e proprio piano Marshall. Oltre 200 miliardi di euro sono benedetti. Io credo sia anche la carta canta, no? Si dice, le classi dirigenti di oggi verranno giudicate se saranno in grado di mettere a terra, oltre che programmare, quegli investimenti, sia perché l'Europa li vuole vedere realizzati finalmente in poco tempo e le lungaggini italiane non fanno premio alla nostra storia. Allora, se è così, e finisco, uno, dobbiamo programmare bene. Mi faccia dire un lamento: noi fino ad oggi non sappiamo A, cosa c'è fino in fondo nel PNRR, solo che lei capisce, fra poche settimane va spedito in Europa, quindi per noi benedetto l'incontro dell'8 con il presidente Draghi e alcuni suoi ministri. B, non sappiamo ancora il ruolo delle regioni. Io al presidente Draghi durante le consultazioni ho detto, a nome dei miei colleghi, le auguriamo di rappresentare il miglior governo del mondo nel suo e nel nostro interesse e del paese, però nessun governo al mondo, neanche il migliore, senza il concorso delle regioni e dei comuni riesce a mettere a terra in pochi anni 200 miliardi di euro. E quindi voi dovete fare una cabina di regia e una cornice nella quale gli investimenti strategici trovano unità e uniformità. Noi dobbiamo evitare, anche per guardarsi allo specchio, di fare progetti che servano solo per domattina, per prendere 3 voti in più alle elezioni, servono per il futuro. Le faccio un esempio in questo e concludo. Insieme a Zaia, a Fontana e a Curcio, 4 regioni che da sole fanno più di 20 milioni di abitanti e che rappresentano oltre la metà del PIL del paese, il bacino padano, è il luogo più inquinato d'Europa. Abbiamo presentato un progetto da 2 miliardi di euro per tutti insieme risolvere quel problema nei prossimi anni, perché lo smog non conosce confini geografici e non conosce colore politico. Beh, mi pare una bella dimostrazione di mettere da parte le appartenenze politiche e geografiche. Se troviamo 0 nel PNRR, vuol dire che quella transizione ecologica non troverà ragione. Come io ho chiesto per la mia regione, avendo qui il supercomputer di calcolo più veloce al mondo, che arriverà tra i più veloci al mondo tra poche settimane a nome del paese, quella transizione digitale che ci fa essere competitivi, perché in Italia ci sarà l'80% della potenza di calcolo italiana, il 20% europea. Poi è chiaro che bisognerà semplificare, non so se il codice appalti o altro. Di certo io non posso pensare di vivere in un paese che vuole definirsi civile e moderno, che non tenga insieme la lotta all'illegalità e ai mascalzoni, ma anche con la semplificazione. Attenti, se velocemente non facciamo partire dei cantieri e, come dire, del lavoro materiale per le maestranze e le imprese, in Romagna saranno sempre di più quelli con la valigetta piena di soldi, senza mascalzoni, che vogliono comprare un albergo in crisi o in Emilia un'azienda manifatturiera. Quindi bisogna semplificare per fare in modo che sia garantita la legalità, che c'è di più se tu le persone le fai lavorare e gli fai avere una prospettiva.
Zaia, però il problema è che i mascalzoni vanno presi quando sono tali e non presume che lo siano tutti, così se si presume che lo siano tutti, prima o poi qualcuno lo prendo. Zaia.
Io direi che c'è innanzitutto la necessità di un intervento che è convincente, che è cogente, che bisogna far subito, che è quello di dare una mano alle imprese per restare in vita. quelle imprese che sono in difficoltà vanno tenute in vita, perché comunque finirà questa fase, diciamo, storica, che ricorderemo con dolore, e poi ci sarà un nuovo rinascimento, questo è inevitabile, cioè non ha, ognuno di noi lo percepisce questo, no? Dall'altro poi, la vera rivoluzione, il recovery, io direi che ha una parte materiale, che è quella dei 209 miliardi che noi dobbiamo mettere a terra in maniera opportuna, fare in modo che le imprese abbiano finanziamenti, parlo ancora di imprese, il territorio abbia finanziamenti e che queste creino ovviamente in maniera esponenziale occupazione, perché non posso non ricordare che il mio Veneto, che è entrato in Covid con la minor disoccupazione a livello nazionale, eravamo al 6,6%, oggi è una contabilità con il blocco dei licenziamenti in corso di 60.000 persone che hanno perso il lavoro, 35.000 delle quali dal mondo del turismo. Detto questo, che la parte materiale, quindi finanziare l'impresa, occupazione e modernità, poi c'è una parte di recovery che è immateriale, cioè non costa niente. Ovvero, io spero ci siano un paio di articoli, di progetti che ho sottoscritto. Eliminare l'ufficio complicazioni affari semplici. Cioè l'economia non ha bisogno di gente che intralcia il traffico. Le istituzioni devono stare al lato della strada e non intralciare il traffico. E poi nel recovery, sempre per quest'ottica costo zero, ma tra il Presidente ne parliamo, ci vuole la sburocratizzazione e elementi di commissariamento, cioè il tema delle missioni commissariali è fondamentale. Se a Genova si è fatto un ponte perché era un punto di forza, perché si è voluto dare un segnale, è un segnale di efficienza, di volontà di risolvere il problema, in un paio d'anni, un anno e mezzo, non so quanto ci abbiano messo, vuol dire che si può fare. Non è possibile oggi progettare opere pubbliche da 200-300 milioni di euro e vederle realizzate dopo 10-12 anni. Allora il recovery avrà successo, e questo successo sarà direttamente proporzionale alle tempistiche. Cioè questo paese deve evitare di guardare sempre al vicino di casa, perché qui ormai siamo ridotti, che l'odio sociale che si è diffuso, no? Questa cultura dell'odio sociale, fa sì che se il vicino di casa potrebbe avere un'opportunità di arricchimento, è meglio che arrivi grandine per tutti. Ma non funziona così. Montanelli diceva che negli Stati Uniti, se qualcuno si compra una bella auto sportiva, gli altri si rimboccano le maniche per comprarsela, no? Lavorare e comprarsela. In Italia ti bucano le gomme. Usciamo da sta mentalità.
Questa mentalità mi sembra che sarebbe importante che due personalità come all'atteggiamento che avete assunto oggi in questa discussione, e cioè quello di essere capaci di dialogare o addirittura di incontrarvi. Voi pensate che le vostre strade siano destinate a essere quelle di la faccia del centro-sinistra e la faccia del centro-destra, capaci di essere alternativi ma nello stesso tempo non criminalizzanti l'uno con l'altro, dialoganti, o pensate che sarebbe meglio per questo paese, con le difficoltà che ha, che le vostre forze si unissero nel governare il paese a tutti i livelli? La domanda è politica, non è rivolta ai due presidenti delle regioni in quanto tali. Bonaccini.
Ma io credo che le strade tra le forze politiche alle quali noi aderiamo, dove militiamo, si divideranno una volta che si tornerà a votare per le elezioni politiche. Credo anche sia sano che in democrazia vi sia una destra e una sinistra, un centrodestra e centrosinistra. Io credo anche si tornerà a un bipolarismo più pieno. È vero che dipenderà molto anche dalla legge elettorale, diciamoci la verità, dove io le dico subito, Cisnetto, sposo sempre quei meccanismi elettorali, quelle leggi elettorali che possano portare a più governabilità. Io sono da 5 anni presidente della conferenza delle regioni, siamo al quinto governo, col quarto presidente del consiglio diverso, perché in un caso Conte ha guidato due governi che però, guarda caso, avevano forze politiche alternative che si sono succedute.
Anche la Seconda Repubblica col maggioritario ha avuto gli stessi problemi.
No, sono d'accordo. No, sto dicendo che si trovi un sistema che abbini al sistema elettorale, quindi non dico quale, un po' più di governabilità, perché vede, noi che governiamo le nostre regioni, se non succedono disastri o questioni relative alla malattia,
Sappiamo che abbiamo 5 anni davanti e poi possono essere altri 5, nel caso di Luca altri 5 ancora, ma si ha il tempo per essere giudicati dai nostri cittadini. Se tu stai al governo un anno o poco più, io credo che anche il migliore del mondo faccia fatica a rispettare le promesse che fa. Allora, e per concludere, perché non mi piace mai, lo sa, essere reticente, io credo che le strade torneranno ovviamente a dividersi. In questo momento, come forze politiche, perché dall'altra parte io e Luca rappresentiamo le nostre comunità, indipendentemente da chi ci ha votato, come istituzioni, e le istituzioni per noi sono sacre, si deve lavorare. Io ho sempre detto, il governo del paese in quel momento è il mio governo, indipendentemente se io l'abbia votato o no. E quindi, detto questo, però, come forze politiche, visto che lei ha fatto una domanda giustamente politica, ci si tornerà a dividere. Oggi ci si dà una mano perché è una fase di unità o quasi unità nazionale per dare una mano all'Italia a evitare che dopo la pandemia sanitaria, e la dobbiamo ancora superare, vi sia una drammatica pandemia economica e sociale. Io l'ho sempre detto anche al mio partito, ero d'accordo su un eventuale Conte Ter, non ero d'accordo a tornare al voto, perché lei ce lo vede un paese che sarebbe andato in campagna elettorale mentre siamo qui a dire che non arrivano i vaccini, c'è il problema degli ultra ottantenni, degli ultra settantenni, le imprese che rischiano di chiudere, i lavoratori che hanno paura di perdere i posti di lavoro, i nostri figli o i nipoti che non sanno quando tornano a scuola, ma non scherziamo. Quindi era una necessità, a mio parere giustamente si è dato vita al governo Draghi, chi se non quella personalità così apprezzata in Europa e nel mondo. Dopodiché ci sarà da dividere. Ecco, una cosa che io spero non succeda mai più, e credo nel nostro piccolo, io e Zai abbiamo dato un contributo che diventasse non un teatrino che ormai ha stancato, parlo per me, anche me spesso, di urla, di insulti, di contrapposizioni ideologiche, avere vergogna a dire se una volta si ha la stessa idea che la si può avere anche se si milita su due parti diverse. Cioè, essere rispettosi gli uni degli altri e su alcune questioni lavorare anche insieme nell'interesse delle nostre comunità o del nostro paese.
Zaia.
Ma io penso, guarda,
che strada vuoi fare con Bonaccini?
No,
vuoi andare a prendere un'ombra o vuoi fare qualcosa di più?
Ma io mi dimetterei all'ombra, sinceramente. al di là della battuta, io dico che l'esperienza politica di questo governo, che è un, come lo diceva Churchill, il National Unit Government, no, il governo di unità nazionale che lui fece con la seconda.
Quel signore era col sigaro che ho alle mie spalle, raffigurato.
Esatto. È da war room proprio, no? E ci sta, ci sta fino in fondo. Però, come diceva Stefano, vedere oltre questo governo una soluzione politica per il futuro, decisamente no. Poi ognuno tornerà nel suo alveo, è giusto che ci sia, come si può dire, il confronto. Io ci aggiungerei però che poi è il male del paese, no? Se ci pensi, c'è un retaggio culturale, perché se Zaia va d'accordo con un governatore di sinistra, ma noi andiamo tutti d'accordo tra di noi, oggettivamente, cioè destra, sinistra, Lega, non Lega, cioè perché siamo chiamati a fare cose di buon senso, dire cose di buon senso, perché rappresentiamo tutti i cittadini, allora vuol dire che qualcuno ha già pensato di saltare al di là dello steccato. No. Io la mia parte politica, faremo politica ovviamente come sappiamo fare, così farà Stefano con la sua parte politica, ma io spero anch'io che nasca un nuovo corso in questo paese che non sia quello sempre della, a parte il fatto che posso dire a tutti è garantita l'impunità in questo paese, perché tu puoi offendere, diffamare, calunniare, cioè ti dicono sempre che è critica politica. Io penso che ci vorrebbe anche una piccola limitazione, perché non si può andare avanti così, perché noi abbiamo l'obbligo e l'onore di governare. Quando governi prendi decisioni. Sinceramente a me dà fastidio quando qualcuno ti offende e vedi che, cioè, lo fa mentre magari si succhia il dito o passa le sue giornate senza far nulla. Cioè, la differenza tra noi e Roma, tanto per capirci Enrico, è una sola: noi abbiamo gli ammalati e quindi sappiamo cosa vuol dire rispondere della vita dei cittadini, qualcun altro fa solo programmazioni.
Allora, non è un caso che oggi abbiamo messo insieme Bonaccini e Zaia, eravamo sicuri che ci avrebbero dato queste risposte, ma soprattutto questo stile di risposte e di dialogo tra di loro. Credo che sia al di là che poi le strade si rimangano parallele, si incrocino per un momento, eccetera, credo che dare l'idea che su posizioni diverse si possa fare delle cose insieme, per un paese abituato a dividersi per presunte differenze ideologiche che spesso sono solo personalistiche, credo che sia un messaggio di buona Pasqua a tutti che abbiamo dato. Grazie al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, al presidente del Veneto Zaia. Noi
saltiamo
qualche giorno per Pasqua e ci rivedremo mercoledì 7 aprile. Arrivederci, grazie.
Grazie.
War Room, il format web di Roma Incontra, ora anche su Radio Club 103. Ogni mercoledì e venerdì mattina alle 9.45 riproponiamo gli appuntamenti del giornalista Enrico Cisnetto con i protagonisti della politica, dell'economia, della cultura e del giornalismo, confrontando idee, opinioni e progetti per gestire l'emergenza e programmare la ripresa. Radio Club 103, chi comunica, vince.